voglio analizzare con voi è un brano che il Signore mi ha, tramite il quale il Signore mi ha parlato. Spero che possa essere di edificazione anche per voi. Ed è un brano che parla di luce. Ora, non so se vi siete accorti, ma le giornate si stanno allungando, vero? Adesso esce verso le 5:30, oh, ancora c'è luce, le 6. E ci dà una carica speciale, vero? Cioè c'è qualcosa di meraviglioso, veramente, quando si arriva a febbraio, poi marzo ancora di più, che ti dici, sta arrivando la primavera, sta arrivando l'estate, c'è più luce. E questa è una cosa che in qualche modo ci entusiasma. E non so per voi, ma per me mi dà rinnovate, come dire, rinnovate speranze, rinnovata entusiasmo, rinnovate prospettive, nuove opportunità. La luce infatti è un elemento fondamentale per la nostra vita, e per il creato intero. La luce è fondamentale, senza luce non c'è vita. E molti di noi rabbrividiscono solo al pensiero di farsi un inverno in Norvegia, in Islanda, dove c'è buio per 6 mesi. Mamma mia, ci deprimiamo solo al pensiero. Vogliamo vivere nella luce. Vogliamo vivere la luce, e la luce è una realtà fisica che la scrittura insegna per insegnarci e usa per insegnarci la profonda realtà spirituale. Ed è fondamentale prestare attenzione a quello che Dio dice sulla luce e quello che dice sull'assenza di luce, sul buio, le tenebre. Il brano di questa mattina tratta proprio di questo. Lo leggiamo in Matteo, al capitolo 4, dal versetto 12 al versetto 17. Se avete le Bibbie, vi incoraggio a aprirla a Matteo 4, a mettere il dito come segnalibro, oppure seguire sul monitor, e poi bisognerà saltare a Isaia e vedremo perché. Allora, Matteo 4, 12. Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare in Capernaum, città sul mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adempisse quello che era stato detto dal profeta Isaia. Il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla via del mare, di là dal Giordano, la Galilea dei pagani, il popolo che stava nelle tenebre ha visto una gran luce. Su quelli che erano nella contrada e nell'ombra della morte, una luce si è levata. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Ora, questo brano si trova al capitolo 4 del Vangelo di Matteo ed è l'inizio del ministero di Gesù, dopo 3 capitoli e mezzo di presentazione su chi è Gesù. E la presentazione Matteo ce la fa tramite la genealogia, dove ci ribadisce in più modi che Gesù è il figlio di Davide, il Messia tanto atteso da Israele. Ci parla dell'annunciazione, non a Maria ma a Giuseppe, dove l'angelo dice a Giuseppe: tuo figlio sarà chiamato Gesù e sarà il Salvatore. Quindi il figlio di Davide, il Salvatore. Poi arrivano i magi, e i magi adorano Gesù come il re dei re, il Signore dei signori. E poi abbiamo la fuga di Gesù in Egitto, il ritorno in Israele, dove ci parla del fatto che Gesù viene chiamato il figlio, fuori d'Egitto chiamai mio figlio. E poi il battesimo di Gesù, che è, come dire, la presentazione pubblica di Gesù, dove qui viene ribattuto da Dio stesso che Gesù è suo figlio. Quindi tutta questa presentazione prepara la scena per quello che avviene adesso. Gesù inizia a mostrarsi, inizia a rivelarsi. E il fatto che Gesù abbia scelto la Galilea, abbia scelto Capernaum, siete stati a Capernaum, vero? Sul lago, bellissimo. Perché Capernaum? Beh, qui in realtà Matteo ci dà due spiegazioni. Una, se così vogliamo dire, terra-terra, e un'altra invece più profonda. Quella terra-terra dice: Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. E sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni che Gesù stava facendo più discepoli di Giovanni. E E questo ritirarsi in Galilea probabilmente era un ritirarsi dal centro dell'attenzione. Adesso che Giovanni non c'era più, Gesù era il leader emergente, ma non erano maturi i tempi per uno scontro diretto con i farisei, con i capi giudei. E Gesù si ritira in Galilea, ai margini di Israele. Infatti, come sappiamo, la Galilea non era un posto di cultura. Non era un posto al cuore del regno, c'era sicuramente Gerusalemme e la Giudea per questo. La risposta dunque per muoversi, togliersi dall'attenzione dei capi religiosi, ma Matteo ci dà anche un'altra spiegazione. Qua era stato tutto programmato, c'è una profezia molto importante. E se tenendo. Se avete la Bibbia, se no i tecnici ci penseranno, tenendo la mano, il dito in Matteo 4, passiamo e torniamo indietro a vedere questa profezia in Isaia. Isaia capitolo 8, e la profezia sta al versetto 23 del capitolo 8, l'ultimo versetto, e al primo del capitolo 9. Però, come sempre, è buono capire un po' il contesto di questi versetti per capire meglio cosa stanno dicendo. Quindi partiamo da 8:19 e ci sono quattro elementi su quali vorrei soffermarmi, su quello che dice Isaia, che ci aiutano a comprendere meglio quello che dice Matteo. Quindi la prima cosa che ci dice Isaia è che la Galilea, chiamata la Galilea dei Gentili, è colpevole. Infatti al versetto 19 del capitolo 8 si dice: Isaia che parla al popolo. Se vi si dice, consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, quelli che sussurrano e bisbigliano, rispondete, ma un popolo non deve forse consultare il suo Dio? Si rivolgerà forse ai morti in favore dei vivi? Alla legge, alla testimonianza, noi diremo alla Bibbia. È là che bisogna andare. È là che bisogna capire la volontà di Dio ed è lì che andiamo per trovare guida e direzione. Come era per Israele, vale per noi oggi. Isaia dice: se il popolo non parla così, ovviamente parla e agisce così, non vi sarà per lui nessuna aurora. Andrà peregrinando per il paese, affranto, affamato. Quando avrà fame, si irriterà, maledirà il suo re e il suo Dio. Volgerà lo sguardo in alto, lo volgerà verso terra ed ecco, non vedrà che difficoltà. Tenebre, oscurità piena d'angoscia, sarà sospinto in mezzo a fitte tenebre. Buio, pesto, scontentezza, amarezza, difficoltà. Tutto questo avverrà se non ci si rifà al Signore e alla sua parola. E Israele, questa è avvenuto proprio al tempo in cui la Siria stava invadendo il nord Israele, la Galilea. Isaia stava dicendo quello che sarebbe successo lì a poco, sarebbero stati conquistati perché si erano allontanati dal loro Signore. E la Galilea dei Gentili fu occupata, furono deportati gli ebrei. E proprio il nome Galilea dei Gentili è tale, viene chiamata da Isaia la Galilea dei Gentili, perché la presenza di Gentili era notevole. In parte perché Israele non era mai riuscito a togliere le popolazioni locali all'epoca della conquista. E in parte perché adesso gli Assiri avevano una politica di mischiare i popoli. Quindi la Galilea era messa male. Era messa male. Si era ribellata a Dio. Era entrata in un ciclo veramente di tenebre, di buio, di disperazione che si autoalimentava. Ed era un posto, fino ai tempi di Gesù, buio. E la colpevolezza della Galilea era inequivocabile. Si erano ribellati al Signore e ora stavano nel buio per colpa loro. Per colpa loro. Ma il versetto 23 c'ha un ma. E i ma della Bibbia sono sempre molto importanti. Ma le tenebre non dureranno. Non dureranno sempre sulla terra che è ora nell'angoscia. Come nei tempi passati gli coprì di obbrobrio il paese di Zabulon e il paese Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicino al mare, di là dal Giordano, la Galilea dei Gentili. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende. E questo è qualcosa di spettacolare, perché ci parla della grazia di Dio. Ci parla di quello che Dio fa per coloro che non meritano nulla. Ci parla di quello che Dio ha fatto per un Israele che non meritava il perdono, non meritava la luce, non meritava la vita. Dio interviene a favore del popolo di Israele. Non erano persone brave, che meritavano un aiuto da parte di Dio, non erano persone particolarmente religiose, non erano persone attraenti dal punto di vista proprio relazionale, spirituale sicuramente, eppure Dio è intervenuto. Quindi qui Isaia ci sta dicendo che Galilea era colpevole, ma la grazia di Dio si è manifestata. E notate cosa porta questa grazia, il versetto 2. Tu moltiplichi il popolo, tu gli largisci una gran gioia. Esso si rallegra in tua presenza come uno si rallegra al tempo della mietitura, come uno esulta quando spartisce il bottino. La luce porta gioia. La luce porta vitalità. Come ha raccolto, come nella vittoria in guerra, o per parafrasarla in termini nostri, come quando si ottiene una laurea che ci ha fatto sudare, come quando otteniamo una promozione che speravamo da tempo, come quando magari ci sposiamo o abbiamo un'entrata economica inaspettata. La luce del Signore porta una gioia esuberante, che in realtà è molto più grande di tutti questi tipi di gioia. La gioia della luce. E la gioia viene dalla presenza di Dio, dallo stare con il Signore. La luce porta gioia. E infine tutto questo è riconducibile a una persona. Versetto, continuiamo la lettura e arriveremo a questa persona. Infatti il giogo, versetto 3, infatti il giogo che gravava su di lui, sulla Galilea, il bastone che gli percoteva il dorso, la verga che di chi lo opprimeva, tu li spezzi come nel giorno di Madian. Difatti ogni calzatura portata dal guerriero nella mischia, ogni mantello sporco di sangue saranno dati alla fiamme, saranno divorati dal fuoco. Il Signore chiuderà un capitolo definitivamente, capitolo di guerra e di difficoltà. E poi ci dà la causa di tutto questo. Poiché un bambino c'è nato, un figlio ci è stato dato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace, per dare incremento all'impero, una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Questo brano quasi ogni Natale, no? Si rilegge e si parla di questa annuncio, di questa profezia sul Messia. Ma tutto questo, questa luce, è collegata alla presenza del Messia, perché Dio interverrà e ci darà un bambino speciale, che sarà chiamato il Dio potente, il Padre eterno, il principe della pace, il consigliere ammirabile. E Matteo ci sta raccontando tutto questo perché sta dicendo, guardate un po' chi è arrivato, è proprio lui, il Messia. E il fatto che sta in Galilea non è un caso, perché una luce si è levata lì in Galilea con la presenza del Signore Gesù. E questa immagine della luce e del buio è un'immagine che Isaia e Matteo usano perché è un'immagine molto efficace per parlarci della realtà spirituale delle cose. È un'immagine che comunica in maniera molto intuitiva cosa vuol dire conoscere il Signore, essere con Lui. E vale la pena soffermarci brevemente su questa immagine. L'immagine in particolare, questa è un'immagine che io trovo molto pesante per certi versi, il popolo che vive nelle tenebre, nell'ombra della morte. Se dovessero fare un film su questo popolo, sarebbe uno di quei film che dici, mamma mia che pesante sto film. Vivere un po' come questi film apocalittici che si vedono dove tutto è nero, disastro, popolo che vive nel... Immaginate un popolo che vive al buio. Un popolo che è caratterizzato da costante insicurezza e incertezza. Un po' come capita a noi quando la sera siamo in un quartiere che insomma è inverno, è buio e ci muoviamo il più veloce possibile per passare quella zonaccia. Immaginate di vivere con quella sensazione sempre. Costante insicurezza e incertezza. Costante incompletezza, insoddisfazione. Immaginate, e purtroppo ci sono ovviamente persone che hanno il problema della cecità, ma immaginate se voi che vedete da un giorno all'altro vi è tolta la vista. Immaginate la vostra routine mattutina senza vederci. Prepararsi un caffè, vestirsi, controllare i messaggi sul cellulare. Tutto impossibile. E questo crea un'insoddisfazione perché si potrebbe fare di più, si potrebbe fare meglio, ma non si può perché non ci si vede. E questo porta anche sofferenza e dolore. E mi è capitato, no, per casa di notte andare al bagno per non disturbare nessuno, boom, una botta al mobiletto che sta... Mi è capitato una volta, al mignolo del piede poi, una volta mi è capitato da ragazzo che mi sono alzato di notte, stavo andando in bagno, ovviamente con le mani avanti perché non vedevo, solo che la porta era socchiusa. Bam, una tramvata di quelle. Da allora di notte vado in giro sempre così. Ma il buio porta questo, porta sofferenza e dolore. Queste sono cose irrisorie, ma immaginatevi vivere una vita al buio. La sofferenza emotiva di chi sta al buio. La sofferenza psicologica di chi sta al buio. E tutto questo, questi esempi, non fanno altro che rappresentarci cos'è la vita senza Dio. È una vita incompleta, di sofferenza, di insicurezza. Le tenebre infatti ci parlano del male, ci parlano della menzogna, della disperazione, dell'ingiustizia, dell'incredulità, ci parlano della morte. E questo mondo giace nelle tenebre. Ora qualcuno potrebbe obiettare, mamma come la fai pesante, guarda che bel sole, la società, comunque c'è il progresso, la medicina, la tecnologia, l'arte, mica siamo tutti, che è su. Insomma, potremmo argomentare su questo. Accendiamo i telegiornali, vediamo di cosa parlano. Andiamo qua intorno, in periferia di Roma o al centro di Roma e vedere come vivono le persone, magari i migranti. Andiamo in varie parti del mondo e vediamo se la pensano che la vita fondamentalmente è tutta bella, tutto a posto. Basta pensare al dramma del terrorismo che viviamo in maniera più o meno diretta. Il buio è reale, fa male. L'anno scorso il Festival di Sanremo è stato vinto da Moro e Meta, no? E qual era il coro? Non mi avete fatto niente. Io non so se le vittime, i parenti delle vittime degli attacchi terroristici possono dire non mi avete fatto niente. Il male c'è, fa male. Il buio è vero. È pesante vivere nelle tenebre. Eppure, per qualche motivo, noi esseri umani quasi scegliamo queste tenebre rispetto alla luce. Anzi, Giovanni ci dice nel suo Vangelo che l'uomo ha preferito le tenebre alla luce. E perché? Perché mai preferiamo uno stato di sofferenza, di insicurezza, di incertezza? Io penso fondamentalmente ci sono due motivi per il quale c'è questo meccanismo che è causato ovviamente dal peccato dentro di noi. Il primo è l'abitudine. Ormai ci ho fatto l'abitudine. Ho abbassato le mie aspettative, vivo in un certo modo e me la cavo. E uscire dalle abitudini non è mai facile, soprattutto perché dici, non so cosa mi aspetta, sì c'è la luce, ma almeno qua. E quante persone conosciamo intorno a noi che sono devastate dalle conseguenze del peccato nella loro vita, a livello relazionale, a livello fisico, dipendenze, guai con la legge, guai economici. Ma perché non cambi? Per molti versi questa è la vita che ho sempre conosciuto e mi sono abituato, ed è tragico. Un secondo motivo per il quale scegliamo le tenebre alla luce è perché abbiamo paura della luce. Ma perché mai dovremmo aver paura della luce? Che la paura ti dice, la luce ti dice come stanno le cose. La luce mette tutto a nudo. La luce svela quello che c'è in noi e intorno a noi. Immaginate di vivere in una stanza buia, immagino, no, tipico storia di adolescenti in famiglia, no? Che c'ha la loro stanza, non deve entrare nessuno, non la puliscono mai, tutta in disordine, sempre al buio. Poi un giorno accendi la luce o apri la finestra e si vede tutto il marcio che c'è in quella stanza. In qualche modo noi abbiamo paura della luce, ci nascondiamo. E questo è vero sin dai tempi di Adamo ed Eva. Perché la luce mette in risalto le nostre mancanze, i nostri problemi. E a questo punto dice, meglio stare al buio, non mi vede nessuno. È un modo di pensare molto comune. Io ricordo alcuni compagni del liceo, dicevano, l'obiettivo è vivere nel mezzo della folla, nel mezzo, quasi nella mediocrità, perché così passi inosservato, nessuno ti dice niente, ti fa gli affari tuoi. È cercare di sparire nella folla. E a volte facciamo così anche con Dio. Cerchiamo di ignorare e di passare inosservati. Il problema è che non abbiamo capito bene com'è questa luce. Perché è vero che la luce mette a nudo tutto, ma la luce del Signore non è il faretto dell'interrogatorio, no? Dove sei stato quel giorno a quell'ora? Cosa hai fatto? Adesso sei nei guai. La luce di Dio è un bel sole in una fredda giornata invernale. Cosa fa questa luce? Ti scalda, ti avvolge, ti accoglie, ti dice come sei messo, ma non è lì per metterti a nudo, è lì per ricoprirti, per abbracciarti. E la luce di Dio è proprio questa, è una luce che scalda, che accoglie, perché la verità della luce va insieme alla grazia della luce. E questo è il meraviglioso messaggio del Vangelo. La verità e il perdono. La luce ti dice, sì, sei colpevole, hai fatto questo, è spietata in questo senso. Ma poi c'è Dio che dice, se ti ravvedi, sarà tutto a posto. E questo è meraviglioso. La luce del Signore è proprio questa. La luce è vedere la realtà, capire la realtà, sapersi muovere in essa, vederci veramente chiaro. La luce è vivere in trasparenza, in autenticità, non doversi nascondere. La luce è vivere senza filtri con Dio, aperti davanti a Dio. E tutto questo è possibile perché c'è anche la sua grazia. Perché non so se avete mai sperimentato un periodo, a me è capitato anche recentemente, di vivere un'angoscia per senso di colpa, per aver fatto qualcosa o aver avuto un atteggiamento, magari non è neanche definibile, ma viviamo sotto un senso di oppressione, che in noi c'è qualcosa che non va, soprattutto alla luce di tutto quello che ci chiede la Bibbia, la santità, siate perfetti, amatevi gli uni gli altri, e diventa insopportabile se dimentichiamo che Dio ci accoglie con la sua grazia, ed è Lui che ci aiuta a crescere, ed è Lui che ci aiuta a cambiare. Senza di Lui non riusciamo neanche a ravvederci, non riusciamo neanche a capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Noi dipendiamo in tutto e per tutto da Dio, e quando capiamo che Dio è un Dio d'amore, un Dio di bontà, un Dio che ci vuole abbracciare, fa una differenza enorme, cambia tutto, e possiamo correre verso la luce. Questo è il meraviglioso messaggio del Vangelo. E questa luce è Gesù. Infatti Matteo, dopo che dice una luce si è levata, dice, da quel tempo cominciò, Gesù cominciò a predicare. e a dire ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. La luce in Galilea si era incarnata nella persona e nella predicazione di Gesù. E cos'è che diceva questa luce? Diceva una cosa innanzitutto, ravvedetevi. Ravvedetevi. È una parola un po' arcaica questa, ravvediti. Una parola, se noi dovessimo dirla al mio compagno di classe, ti devi ravvedere. Si dice, oh, ma chi sei? Ma come parli? Della serie, ricordati che devi morire. Sì, sì, mo me lo segno. Cioè, una cosa d'altri tempi, ravvediti. Ma un linguaggio profondamente preciso questo, un linguaggio biblico che ci dice cambia strada, cambia direzione, stai andando male, devi avere una svolta, devi pentirti, devi rammaricarti di quello che stai facendo, di quello che hai fatto, di come stai vivendo e devi scegliere un'altra strada. E Gesù predicava questo perché tutti in Israele avevano bisogno di ravvedimento, come tutti oggigiorno hanno bisogno di ravvedersi. Perché tutti, consciamente o inconsciamente, sono ribelli. Inconsciamente sicuramente, ma tante volte, sai che c'è? Basta vedere, io ho la mia figlia che ha 3 anni. Ora, i bambini sono trasparenti. Quindi, secondo me, se vogliamo vedere come è il cuore di un uomo, di una donna, andiamo a vedere i bambini. I bambini, gli va insegnata l'ubbidienza. Non gli devi insegnare a disubbidire, vero? Intuitivamente vanno per la loro strada. E questo rappresenta veramente la condizione umana. Noi, distinto, andiamo contro Dio, andiamo per la nostra strada. E Gesù dice, ravvedetevi. Allineatevi con la verità, con quello che Dio ha detto e ha fatto. Umiliatevi. Ammettete di avere un problema, di avere sbagliato. Fate marcia indietro. Riconoscete che siete responsabili per essere nelle tenebre. Non è colpa di Dio se la vita mi è andata male. Non è colpa di Dio se sono nelle tenebre, o colpa dei miei genitori, o colpa della società. Potrebbero avere un contributo, ma alla fine la responsabilità è mia di stare nelle tenebre. E se io non mi pento di questo, sono nei guai. Perché un giorno la luce sarà la luce dell'interrogatorio. Il tempo della grazia sarà finito. E sarà il momento della resa dei conti. Sarà un momento terribile se una persona non si è messo a posto con Dio adesso. Gesù dice ravvedetevi. Perché il regno dei cieli è vicino. Stamattina abbiamo parlato di questo regno dei cieli. Cos'è il regno dei cieli? È dove Dio regna. È la sfera nella quale la regalità, l'autorità di Dio si manifesta particolarmente. E Gesù ha detto il regno dei cieli è fra voi. E un giorno Gesù regnerà fisicamente, ma adesso vuole regnare dentro di noi, ed è fondamentale questo. Non esiste la possibilità di avere Gesù come Salvatore e non Signore. Gesù non ha dato l'opzione, guarda, se vuoi credere in me, io ti salvo, poi se vuoi un po' di più, allora devi anche ubbidirmi, devi anche vivere una vita di sottomissione a me. Signore e Salvatore, le cose vanno insieme. E il regno dei cieli, di cui parla Gesù, è proprio questo, il regno dei cieli è vicino. La possibilità di essere sottomessi, di conoscere Dio, di vivere insieme a Dio come un suddito davanti al suo re, c'è. Cambiate strada perché adesso è possibile in maniera speciale. Poi sappiamo ovviamente dal resto del Nuovo Testamento come lo Spirito subentra e rende tutto questo vero e vivo. Ogni persona ha bisogno di questa luce del regno di Dio. Ha bisogno della vita che c'è in questa luce. E quindi ravvediti, scegli la vita, scegli la luce. E infine dice ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. Come ho già detto, è qui. È possibile, ora è il momento. La presenza di Gesù era storicamente eccezionale. Ma adesso è un momento ancora eccezionale. dove possiamo avere a portata di mano il regno di Dio, stare con Dio, sottomettersi a Lui, vivere con Lui. Questo brano, se dovessimo riassumere, dice questo, che Gesù ci illumina e ci chiama al ravvedimento per darci la vita. Gesù ci illumina e ci chiama al ravvedimento per darci la vita. Allora, a questo punto, la domanda è molto semplice. Ti lascerà illuminare? Forse sei cresciuto in questa chiesa da ragazzo, forse sei qui perché un amico ti ha portato, o un parente, io non conosco tutti voi, ma forse devi accettare questa luce ancora per la prima volta. Devi riconoscere per la prima volta che sei nel buio, che sei nelle tenebre, che la vita non va come dovrebbe andare, soprattutto il tuo rapporto con Dio non va bene. Ti lascerai dunque illuminare? Oppure resisterai a questa luce? E la mia preghiera per te è che tu esci dalla stanza buia davanti a questo bel sole di febbraio e ti lasci scaldare. Ti lasci mettere a nudo, ma ti lasci anche rivestire della grazia del Signore. Dio non prende piacere nel ridicolizzare le persone per le loro mancanze, nell'umiliarle in maniera fine a se stessa. Dio prende piacere, lo dice la Scrittura, nell'usare misericordia. E quindi se questa mattina sei qui con pesante, con sensi di colpa, con una vita veramente di buio, vai a Gesù, lasciati illuminare. C'è vita in questo, una nuova vita. E non sai neanche quello che ti aspetta. Sarà veramente qualcosa di eccezionale. Oggi può essere la giornata della luce. Un giorno sarà troppo tardi. Pensate che un giorno la gente che non si è lasciata illuminare dal Signore dirà alle montagne: cadeteci addosso, copriteci dall'ira di Dio. Cioè, non solo vogliamo stare al buio, ma vogliamo essere inghiottiti dalla terra per essere più lontano possibile da Dio, schiacciati dalle montagne. E neanche quello funzionerà. Non aspettare in quel momento per riconoscere che Dio è Dio e che Lui è la verità e la vita. Vai a Lui oggi. E c'è un brano bellissimo, di un inno, che dice questo in una strofa. Schiavo giaceva lo spirito mio, e male e morte riempivano il cuore. Della tua luce un raggio, oh Dio, brillò, e io sorsi al suo splendor. In libertà cantò il mio cuore, e te seguì, mio Salvatore. Questa può essere la tua esperienza anche oggi. E per tutti coloro, la maggior parte di voi, che hanno creduto nel Signore, hanno sperimentato la vita, il perdono, la gioia del Vangelo, la domanda è: ti stai ancora lasciando illuminare? Perché sapete, la vita cristiana per certi versi si può riassumere con lasciarsi illuminare sempre di più, sempre più nel profondo. Veniamo al Signore, diamo la sua vita a Lui, viviamo, lo conosciamo, lo amiamo, lo ubbidiamo, e dopo un po', tanto poco tempo, ci accorgiamo c'è qualcosa ancora che non va. Perché ho risposto a mia moglie così? Perché ho detto a quel collega questo? Perché ho visto questo in TV? Perché ho fatto quest'altra cosa? Lo so che non va bene. E ci accorgiamo che il peccato ancora c'è nella nostra vita. Non è sparito nel giorno della nostra conversione. E la vita cristiana non è altro che una depurazione, un lavarsi costante per togliere sempre di più questo peccato e essere illuminati sempre di più. E forse questa mattina sei qui, ma stai combattendo con un peccato specifico, con qualcosa che settimana dopo settimana batte contro di te e ti mette a terra. Allora, la prima cosa che io consiglierei di fare in una circostanza del genere è essere onesti con se stessi e con Dio. Signore, ho un problema, ho una battaglia dalla quale non riesco a uscire. Il desiderio del Signore è di aiutarti, di liberarti. Lui lo può fare all'istante e ci sono tante storie di liberazione istantanea, ma io penso che nella maggior parte dei casi il Signore ci porta attraverso un processo di liberazione. E questo processo di liberazione include capire veramente cosa dice la parola, capire veramente cosa c'è sotto che causa questo peccato, lasciare che lo Spirito e la parola vadano in profondità. E per questo abbiamo bisogno di preghiera, di meditazione, e abbiamo spesso, se non sempre, bisogno di un'altra persona che ci sta accanto e ci aiuta a vedere le cose da un'angolatura diversa. E ci aiuta a dire: ma tu ti sei accorto di questo? Perché? Come? E la Chiesa è proprio questa, aiutarci a vicenda a essere sempre di più illuminati. Il Signore vuole liberarci, ci vuole tempo, ci vuole sudore, ma Lui, il suo desiderio è di lasciarci nello stato in cui ci troviamo. E forse alcuni di voi dicono: guarda, io mi sono sempre impegnato a vivere per il Signore, però col tempo mi sono accorto di alcune cose nella mia vita che non andavano bene, ma non è che l'ho fatta apposta. Non so se avete mai assaporato questa sensazione di dire: c'è qualcosa che non va, ma è possibile che sto peccando in qualche modo? È possibile che ho un atteggiamento peccaminoso quando neanche l'ho cercato? Non è che dici: mi sono ribellato a Dio. Beh, in realtà la santificazione non è altro che permettere al Signore di illuminare sempre di più e farci vedere anche le cose di cui non eravamo coscienti. E questo è fondamentale. Ricordarci che il regno di Dio è vicino, che Lui ci vuole liberare, ci vuole inondare e vuole veramente darci di vivere nella luce. Lascia che il Signore vada in tutti gli angoli del tuo cuore, anche perché poi rifletteremo meglio la sua luce sugli altri. Uno specchio riflette bene quando è bello pulito. Gesù ci illumina e ci chiama al ravvedimento per darci la vita. Accetterai la sua luce? Preghiamo. Signore Gesù, grazie perché tu sei la luce, grazie perché sei una luce.